Oh, qua la situa non va bene. Piatto piange, Radio Indipendente è una figata, però dico che non abbiamo un cazzo di skate. E non bastasse questo, il filantropo dell'altra volta ci ha inculato e siamo rimasti al verde. Quindi boh, cioè, o facciamo qualcosa o facciamo qualcosa.
E io forse ho un'idea. Secondo me, cioè, non ci abbiamo mai pensato finora, però abbiamo una macchina del tempo, raga. Di là c'è una macchina del tempo, prendiamo la macchina del tempo, andiamo nel futuro, raccogliamo un po' di risultati sportivi, torniamo qua e vinciamo il Totocalcio.
Facciamo una schedina ricchi. Perfetta, dici?
Eh sì, è semplice, logico.
Beh, è una figata questa.
Però prendiamo anche i giornali, ragazzi, se no la redazione ci cazia.
Giusto.
Giusto.
Dall'incontro fortuito fra la redazione di Benvenuti tra Rifiuti e la macchina per i viaggi nel tempo, rigorosamente a metano, grazie agli sforzi del reparto di sviluppi tecnologici di Radio Eustachio nasce Benvenuti tra Rifiuti, Back to the Future.
Allacciate le cinture e ricordatevi che la macchina vi porterà in un periodo approssimativamente vicino alla data che digiterete. Buon viaggio, ragazzi!
Oh, ma dove cazzo siamo? Oh.
Ma non avevamo messo 2 settimane?
Ma io credo che sì, cioè, c'è stato qualche problema magari.
Ehi voi, fermi. Qui si parla, servo unità Martino 88 della Robopolizia del Principato di Verona. Questo è un normale, controllo documenti. Prego, attendere rilevazione microchip. Microchip non rilevato. Violazione legge fondamentale della Signoria di Verona. Procedere a rimozione dei soggetti non provvisti di microchip.
Ma che cazzo di... Oh! Via, 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 via!
Ehi, voi, ehi! Da questa parte, presto!
Madonna mia!
Che cazzo è successo?
Ci siamo vista brutta con quei cazzi di...
Che cazzo era? Con le macchinette lì, vecchio?
Quelli erano sbirri droni della municipale.
Ma cosa stai dicendo? Oh, ma che anno è? Soprattutto, che anno è?
Siamo nel 2119.
2119?
Voi siete quelli della puntata 27.
Ma come cazzo?
Oh,
sì, ma come fai a saperlo?
Come fai a saperlo? Seguitemi, vi spiegherò un po' di cose. Viviamo in un mondo dominato dalla tecnologia. Ora vi trovate nel cyber principato degli Scaligeri di Verona. Capitanato da Federico Sboarina.
Ma come Sboarina?
Ma non dovrebbe essere morto.
No. Si è fatto collegare il cervello a un robot e ora domina costantemente fino adesso. Tutto quanto è stato robotizzato, non solo Sboarina. Gli sbirri, sì, quelli, e le persone sono state microchippate. Gli unici che si sono rifiutati ora vivono qui, nei sotterranei della filovia. L'unico modo per porre fine a tutto questo è andare alle radici, è andare al passato. Tutto quanto è cominciato, voi lo sapete, no? No, non lo sapete. Con il Festival del Futuro. Quello è stato l'inizio della fine. Ecco, tenete. Questi sono i giornali, questi sono i documenti, questi sono i fatti di quello che ha creato il Festival del Futuro. Dovete prenderli e portarli nel passato. Solo così potremo evitare tutto questo.
Ma già che ci siamo, almeno i risultati delle partite ce li potresti passare.
Non c'è tempo per ste robe. Andate, via, correte, correte!
Ehi,
E siamo tornati quindi nel tempo attuale, come avete avuto modo di sentire, la redazione di Benvenuti tra i rifiuti ha fatto un piccolo viaggio spazio-temporale, da cui siamo tornati non forse con quello che volevamo, però con delle informazioni precise e molto interessanti. E tant'è che faremo non una ma due puntate, questa è la prima parte. Puntate in un tempo, useremo un tempo verbale indefinibile, perché di fatto questa puntata voi la sentirete nel futuro, ma noi nel futuro siamo stati, quindi non so che tempo verbale si potrà usare, però vabbè, ci proviamo anche su questo. E parliamo di, appunto, del Festival del Futuro. Festival del Futuro che ci sarà, o che ci sarà stato, perché appunto questa è la puntata 27, ma la uscirà dopo la 32. E voi dite perché? Perché date i numeri? Sì, probabilmente anche per quello, ma per dimostrarvi un po' che queste cose sapevamo prima, non ce le siamo inventate, non abbiamo aspettato che uscisse sull'arena, ma le sapevamo già da prima e abbiamo avuto modo di studiarle. Il Festival del Futuro, dunque, che cos'è?
Un futuro che è sempre più presente, tra l'altro.
Passato prossimo, quasi,
sì.
È un anteriore, è un futuro anteriore. Il Festival del Futuro è un festival che si è tenuto a Verona, che si terrà a Verona fra il 16 e il 17 novembre, in due giorni. Ed è stato promosso da chi? Da vari soggetti, tre soggetti in particolare: il gruppo editoriale Atesis, che è quello di cui fa parte l'Arena di Verona, il Giornale di Vicenza, il Giornale di Brescia; Harvard Business Review Italia, che è un magazine dedicato rivolto agli imprenditori, all'imprenditoria, e Eccellenza d'Impresa, che è una sorta di piattaforma per le imprese nata per volontà proprio di Harvard Business Review. Quindi alla fine, poi, gira e rigira, sono sempre quelli, insomma.
Quindi alla fine il futuro sarà fatto dalle
industrie,
dalle imprese.
Infatti,
quindi non è più l'industria che guarda allo sviluppo tecnologico, ma è proprio l'industria che lo pensa, lo plasma.
Lo
direziona, lo...
E sono belli lanciati, questi qua, perché poi vabbè, non parliamo mica di mezze calzette, nel senso che tipo in questa rivista Harvard Business Review troviamo Starace, che è amministratore delegato di Enel, e Profumo, che è ex ministro dell'istruzione e ai vertici dell'FBK, oltre che di altre consorti universitari o comunque di ricerca universitaria, parauniversitaria. FBK è la fondazione Bruno Kessler, per chi non sapesse, è un importante centro di ricerca del Trentino, comunque muove abbastanza soldi. E poi, fra l'altro, questi signori sono quelli che poi hanno scritto una serie di inserti per l'Arena di Verona, che sono quelli che poi in questa puntata, nella prossima, andremo un po' a commentare, a cercare di capirci qualcosa assieme. E dicevo che sono molto lanciati, perché dal 2020 questo festival diventa fiera, cioè non c'è stato neanche tempo che ci sia una prima edizione, che già sono nella seconda, perché è il Festival del Futuro, d'altronde, no?
È già tradizione, anche se è futura, è già tradizione del passato.
E tant'è che sul sito si poteva vedere, appunto, già nel 2019, che ci sarebbe stata un'edizione del 2020, perché appunto, no, non stiamo qua a vedere come va, dai, c'è già il 2020. E sarà fiera, quindi sarà una cosa allargata, sarà una cosa grossa, più grossa di quella che è stata adesso, che era semplicemente, diciamo, un summit, comunque una serie di incontri su vari temi. Temi che, appunto, secondo loro, quindi non stiamo parlando di degli osservatori casuali, non parliamo degli amici al bar, non parliamo della posta della Olga, stiamo parlando di persone comunque da classe dirigente, comunque di pezzi da 90, più o meno da 90, che si trovano per parlare di quello che sarà e di come affrontarlo e di come governare il nostro futuro, diciamo, il futuro che vorrebbero fosse anche nostro. Si sono parlate tante cose. Una delle cose di cui si è parlato, e forse anche la prima che può venire a mente, infatti, se vi ricordate, ah no, non vi ricordate perché effettivamente non abbiamo dei radioascoltatori, ma pazienza. Se vi ricordate, appunto, anche l'Arena giocava un po' nel chiamare questo festival il cliché un po' anche del futuro, del futuribile, diceva l'intelligenza artificiale, i robot. E parliamo quindi anche, il primo insert è proprio dedicato ai robot. Dai,
io. Seguiamo la scia, sei un meganoide, ci spia. E il MacPetro ci porta nell'occhio alla.
Allora, questo primo inserto, proviamo a seguirli un po' in ordine di uscita, o di quella che sarà l'uscita, perché noi appunto scriviamo dal passato, vi parliamo dal passato. Il primo inserto, dicevo, si titola È l'era dell'intelligenza artificiale, promessa o minaccia? Il sottotitolo è Promessa o minaccia. Noi piacerebbe tanto ci fosse Daitan, che fosse una promessa, ma ci viene il dubbio che sia un po' una minaccia. Ma guardiamo invece cosa dicono loro e vabbè, notarella, questi inserti sono stati fatti stranamente bene a livello grafico. Non è la solita arena di Verona che conosciamo, è l'arena del futuro un po'. Ha delle grafiche che potrebbero ricordarci, boh, non lo so, quasi forse anche un alias del manifesto come supplemento, piuttosto che robe di Repubblica, diciamo. È un'altra qualità, si capisce che quando vogliono ci riescono anche a produrre qualcosa di un po' più elaborato del solito. E infatti la copertina è questa immagine di un uomo con gli occhiali che guarda non si capisce cosa, forse il futuro, con in trasparenza, dissolvenza nella sua figura inserita l'immagine invece di un'altra persona sulle scale, che sale delle scale, forse mobili. Non si capisce, però diciamo, boh, cosa c'entra con l'intelligenza artificiale, direte voi, non lo sappiamo sinceramente. Ma andiamo appunto un po' al sodo. Si parla appunto di cosa? Ci sono vari articoli. Il primo articolo si intitola Robot prodigiosamente intelligenti, reale o virtuale? In cui si affronta la questione un po' appunto di a che punto, diciamo, è lo sviluppo delle intelligenze artificiali, della robotica. E diciamo, il nodo centrale è questo concetto di machine learning, cioè l'apprendimento delle macchine. Le macchine in grado di imparare, che fondamentalmente, se vogliamo, è la differenza che c'è fra una delle differenze, quantomeno, se potrebbero trovare delle altre. Però è quello che ha diviso, fino a questo momento, ha differenziato noi dal nostro tostapane che teniamo in casa.
Invece, probabilmente è anche una retorica di accettazione dell'intelligenza artificiale, visto... Chiamarle forse intelligenza artificiale poteva far uscire troppe preoccupazioni dai futuri obbligati fruitori di queste intelligenze. Invece magari l'intelligenza aumentata, cioè dell'umano, cioè che facendoti dire che non è che sono proprio dei robot in sé che da soli agiscono e prendono decisioni, ma sono...
Che non sono separati dall'umano.
Esatto, vengono aggiunti all'umano che già c'è per aiutarlo, quindi con tutti di protesi virtuali e non.
E in questo articolo comunque diciamo infatti un po' questa cosa dei timori legati alla robotica, all'intelligenza artificiale, viene comunque affrontata. C'è un passaggio che vale la pena ripetere. Infatti si parla di machine learning ed è una cosa che un po' ci spaventa per le possibili conseguenze così ben anticipate dai migliori scrittori di fantascienza. Questo, a parte, personalmente trovo un po' curioso il fatto che si dica il termine, si usa l'espressione così ben anticipate, come se la cosa fosse quasi inevitabile, comunque fosse prefigurasse qualcosa che realmente dovrebbe accadere e non invece un timore irragionevole. Però al di là di questo, diciamo che...
Tra l'altro gli scrittori di fantascienza, quando questi anticipatori, almeno quelli passati, quando scrivevano, non è che se li inventavano del tutto questi scenari orribili, ma comunque prendevano spunto dalle dichiarazioni stesse degli scienziati che già all'epoca avevano iniziato a lavorare su intelligenza artificiale per scopi principalmente militari.
Attingevano comunque a quello che era il loro reale, quello che era il loro presente, perché comunque alla fine anche la narrativa non è creata nel vuoto, non è creata da persone che stanno al di fuori delle cose, magari sì, forse magari un po' stralunati, lo scrittore...
O di immaginazione,
immaginazione, però l'immaginazione cos'è? Una rielaborazione del reale fondamentalmente. Infatti tanti scrittori di fantascienza, comunque di quelli che possiamo ritenere gli autori di fantascienza, pensiamo per esempio a Jules Verne, fondamentalmente hanno prefigurato delle cose, ma guardando cosa? A quello che era il loro tempo, quali erano i sentimenti del loro tempo, in quel caso il positivismo scientifico, tutta una serie di cose. E quindi forse in realtà questi scrittori di fantascienza dovremmo un po' riandarceli a rileggere per capire cosa sta succedendo. E vabbè, poi appunto
scrittori di scienza,
di forse. Scienza. E un altro, diciamo, riguardo la intelligenza artificiale, questo lo prendiamo invece da un documento altro che ci hanno consegnato nel futuro, cioè appunto un video del Festival del Futuro, in cui si sente dire un tale Fagin dichiarare che nessun computer avrà mai una coscienza. Che è un po' la questione, forse anche un po', se vogliamo, un po' più filosofica di fondo, cioè nel senso dell'intelligenza artificiale, ma si potrà ricreare quello che distingue l'uomo, cioè la capacità di prendere delle scelte etiche, se vogliamo.
Ecco che qua c'è una doppia faccia della medaglia, tra l'altro, perché volendo forse rassicurare del fatto che no, non prenderanno mai il posto degli uomini perché non hanno una coscienza, le decisioni le possono prendere loro, la domanda che allora viene da porsi è, appunto, non avendo una coscienza, se continuando a fare affidamento hai le previsioni di queste macchine intelligenti che imparano, quanto discorsi etici o comunque basati anche su emozioni o comunque obiettivi e volontà che partono da un essere umano verranno presi in considerazione da queste macchine? Già non vengono presi in considerazione tanto adesso dagli umani che muovono
le fila dell'economia, infatti certo. Un po' questo tema della coscienza è interessante anche in quanto, e qui passiamo un po' al, se vogliamo, il secondo articolo di questo inserto, di questo numero, primo inserto del Festival del Futuro. Il titolo è "Dall'intelligenza artificiale una spinta poderosa all'economia", che fondamentalmente un po' c'entra forse il punto della situazione, cioè qua non stiamo parlando di decisioni prese nell'interesse collettivo, ammesso che esista un interesse collettivo, ma decisioni prese nell'interesse economico, cioè quindi legato a una classe ristretta o delle classi ristrette o comunque a persone circoscritte, e questo cambiamento è un grosso cambiamento e lo capiamo anche proprio dalla traduzione in termini economici, in termini di denaro. Si parla di 13.000 miliardi di dollari come impatto economico globale dell'artificial intelligence, quindi da qui al 2030, questa è la previsione, quindi parliamo di veramente tanti 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 soldi, e da qui anche fra l'altro un interesse in questo festival, cioè appunto perché ci sono degli eventi come questo Festival del Futuro e altri eventi simili, perché appunto a Verona c'è stato questo, ma in altre città sono state robe molto simili, tipo a Milano è stato un festival, non ricordo il titolo esatto, però Future qualcosa, comunque con fra l'altro personaggi di caratura anche forse maggiore, perché appunto città più grande, città maggiormente importante, quindi appunto ospiti di rilievo più alto, più grande. E perché appunto su questa partita dell'intelligenza artificiale, della robotizzazione, si giocano delle questioni grosse, fra cui una delle questioni anche appunto che rapporto si andrà a creare fra l'uomo e le macchine in una società, se vogliamo, dominata dalle macchine, appunto, che poi anche qua un po' il punto di vista, no? Nel senso che questo festival, comunque i dibattiti in questo festival, tendono molto, sono improntati molto all'ottimismo, fondamentalmente lo ammettono pure anche in alcune interviste che magari più tardi avremo modo anche di citare direttamente, nel senso che dicono ci sarà un rapporto positivo tra l'uomo e macchina, perché l'uomo terrà sempre, diciamo, le redini della cosa. A parte il fatto che, viene da dire, anche qui bisogna capire chi è che tiene le redini, perché appunto non esiste l'uomo come individuo.
Chi saranno gli umani,
esatto,
che terranno
quali
le redini?
Quali uomini terranno le redini rispetto anche a quali altri umani, visto che appunto siamo
probabilmente degli specialisti super specializzati, probabilmente in accordo con i governi, però se... cioè chi potrà controllare queste macchine, che sono tecnologie sempre più minute anche proprio a livello di dimensioni, quindi dove non si può avere un intervento, un comune usufruitore di queste tecnologie, le uniche persone che possono permettersi di controllarle o comunque sanno come funziona sono sempre meno, poche persone sempre più specializzate, e quindi sarà sempre più distante a noi o comunque ai più la, la conoscenza, se si vuole parlare, se si vuole intendere queste macchine come conoscenza, queste intelligenze artificiali come reale conoscenza, ci diventerà sempre più distanti da conoscenza del mondo. Potremmo essere solo utilizzatori probabilmente di tutte queste tecnologie che ci vengono presentate.
Di senza parere in realtà comprenderle. Di parere diverso sono però appunto questi estensori di questo inserto che dicono in questo articolo la virtuosa collaborazione tra uomo e macchina. Dice, sono infondati i timori di una perdita di rilevanza delle persone di fronte all'avanzata dell'intelligenza artificiale. Puntando sullo sviluppo di nuove conoscenze e capacità, sarà al contrario possibile democratizzare l'uso di queste tecnologie e potenziare la capacità di lavoro. Allora, vale la pena fare un po' le pulci anche proprio al millimetro sulla cosa. In questo caso anche questo sarà al contrario possibile democratizzare l'uso di queste tecnologie. È una missione che comunque queste tecnologie non sono democratiche nel senso di controllate dalla maggioranza della popolazione, ma sono delle cose appunto frutto di elite. Ed è interessante anche capire in che modo ci potrà essere questa ci potrebbe essere secondo loro questa democratizzazione, quando in realtà sentiamo parlare già adesso di democratizzazione invece di massificazione del controllo della sorveglianza informatica. C'è questo
forse in quel senso lì, democratizzazione nel senso che senso. Tutti
saranno toccati dalla cosa.
Senza discriminazioni.
C'è questo su questo inserto c'è un altro articolo che si chiama Applicazioni dai giochi alla sanità, un'evoluzione più veloce del previsto, che parla di alcuni, cioè proprio uno specchietto, un'immaginina di quelle carine fatte bene, appunto diciamo dal frutto di queste grafiche rinnovate che dicevamo, che mostra alcuni aspetti, diciamo, del alcuni temi del diciamo delle tecnologie future, quindi intelligenza artificiale di cui parlavamo, assistente virtuale, cioè fondamentalmente quello che già in alcuni sistemi operativi, per esempio Windows, piuttosto che anche tre cose, no? C'è l'assistente che tu parli e ti, diciamo, ti rimanda una cartella, ti apre una cartella, ti fa una serie, diciamo, di operazioni che prima dovevi fare te. Machine learning, appunto, è la questione che dicevamo, il cloud computing, cioè diciamo il magazzinamento di informazioni su, non su computer ma su delle cose, diciamo, in altri server, quindi diciamo i materiali tra virgolette, comunque slegati a materialità del tuo computer, che tocca una questione, cioè la questione dei dati. Infatti si parla anche di big data, cioè nel senso l'analisi del flusso dei dati e l'interpretazione di questi, che infatti è la sicurezza informatica. Perché faccio questo elenco perché voi che siete nel futuro rispetto a noi della puntata 27 forse avrete visto anche una puntata di Report invece che è stata trasmessa su Rai 3 in cui si parlava un po' di queste questioni fondamentalmente, cioè nel senso i dati, chi è che controlla i dati, chi ha la capacità di cosa se ne fanno con i dati e la sicurezza informatica. Fino a che punto possiamo parlare di sicurezza informatica rispetto a quali, diciamo, attacchi? Nel senso che comunque anche a livello investigativo delle procure, della giustizia e non solo, ma anche da parte di investigatori, tra virgolette, privati, per legali, da quel punto di vista, però anche a livello legale abbiamo un proliferare di sistemi di controllo, per esempio i Trojan, cioè nel senso quei sistemi, quei, tra virgolette, malware, che vengono inserite all'interno per esempio di uno smartphone, che permettono di controllare lo smartphone e di avere tutte le informazioni su quello che viene digitato, avere gli audio di quello che viene detto anche a telefono spento. Questa puntata di Report c'è proprio la scena, viene fatto l'esperimento, nel senso con il telefono spento si riesce a registrare, a sentire bene distintamente quello che viene detto, quindi tant'è che appunto a livello di magistratura si parla appunto di questi Trojan come un mezzo per avere delle intercettazioni ambientali di alta qualità senza dover mettere delle microspie fondamentalmente sul posto. E quindi diciamo che la sorveglianza di massa è già una realtà.
E questo
diciamo
magari va in linea con la volontà magari di alcuni di voler sorvegliare le persone, i popoli, diciamo, e va in linea anche con l'intelligenza artificiale stessa che sia nello scenario, in uno scenario possibile di futuro vicino in cui sia città smart, tutte intelligenti, con la diffusione dell'intelligenza artificiale anche nelle cose più banali, e anche per la costruzione stessa e il miglioramento dell'intelligenza artificiale è necessario tutta questa enormità di dati che vengono dati a chi poi li gestisce per il progresso di queste macchine. Quindi la sorveglianza non solo è utile, ma è anche necessaria per la costruzione di queste intelligenze artificiali e di queste città, di questo mondo che si sta costruendo. Wir fordern mehr Didi, mit unserem Didi-Scherm, mehr Didi und Didi, Birnenmarzipan. Wir wollen noch mehr Stress, Substanzen illegal, kein Montagsreste essen, 5 Sterne minimal. Was Bonus-Ticket from Tiger to Berlin, ein Kisten mit Champagner, Bio-Wodka, Bio-Gin. Ein Weltgebäude ohne Wände, so viel Platz muss sein, einen Morgen ohne Kater, ohne Reue, nicht allein. Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland. Tanzvermögen unerschöpflich, Nacht danach ist lang. Ohne Schritte, ihr und ihr seid von Kritik. Ein völlig leeren Himmel, angereichert mit Musik. Wir schreiben schwarze Zahlen in zootopische Kalkül. Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefühl. Tagsüber auch die Sterne, mehr Sterne überhaupt. Und heute schon die gestrigen zum Untertagebau. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist. Möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir wollen zündeln, zündeln, wandeln, tänzeln auf dem Rad. Polemische Verschlankungen für den ganzen Staat. Und die, keinen Kopfsalat. Gefängnis für Hans Mustermann, für Fälschung und Verrat. Wir fordern auch die Buchstaben zurück ins Alphabet, damit unser eins in Babylon gestammelt sich versteht. Wir fordern Folgezeugung, die Musik muss endlich richtig laut, damit uns jemand glaubt.
Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich.
Was ist, ist, was nicht.
Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich.
Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich.
Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich.
Nur was nicht ist, ist möglich.
Il secondo inserto di questa collana, diciamo, dell'arena per il Festival del Futuro si intitola La sfida planetaria, clima, ambiente, energia, migrazioni, risorse. Quindi diciamo qualche, giusto 4-5 questioni così un po' leggerine da affrontare in successione. Ed è interessante secondo me un po' anche l'ordine un po' in cui vengono poste le cose, cioè clima, ambiente, energia, migrazioni, risorse. In quanto, fra l'altro, per esempio le migrazioni, se vogliamo, sono prodotto anche di... Manca una parola forse, manca la parola guerre, perché se ci mettiamo appunto guerre legate all'energia, alle risorse, spieghiamo le migrazioni, e se parliamo di sfruttamento ambientale e devastazione ambientale, anche torna al discorso delle migrazioni, visto che la maggior parte della gente non sceglie, diciamo, di andare via dal paese dove è nata, ma è costretta per una serie di motivi, fra cui appunto l'incolumità fisica piuttosto che la mancanza di prospettive di vita, a andarsene via, a dover andare in altri paesi o provare ad andare in altri paesi, tanto visto che esistono dei sistemi di confine, appunto c'è una gestione dei confini che impedisce a molte persone di spostarsi. E leggiamo qua un trafiletto, le scelte dell'uomo per porre rimedio agli squilibri climatici naturali del nostro pianeta è urgente. Dell'uomo per porre rimedio agli squilibri climatici naturali del nostro pianeta è urgente e non più rinviabile. La tecnologia può offrire strumenti unici ed efficaci in ambito energetico ed economico. E qui, vabbè, c'è un po' un cortocircuito, se vogliamo.
anche qui c'è un problema di passaggi logici probabilmente, nel senso, o forse no, forse diciamo semplicemente bisogna capire le argomentazioni, nel senso che loro dicono che loro, gli estensori comunque di questo documento, parlo di documento perché secondo me riflette comunque, c'è tutto uno spirito, se vogliamo, unico, anche se ci sono diversi autori, infatti ne citeremo alcuni degli autori di questi inserti, però diciamo si inserisce in un piano editoriale ben preciso, che poi è anche il piano del Festival del Futuro, lo spirito del Festival del Futuro, che dicevamo appunto è frutto di una volontà un po' più ampia, di governance, di quello che sarà nei prossimi decenni. Si parla appunto di scelte dell'uomo per rimediare gli squilibri climatici, però questi squilibri climatici sono frutto delle scelte dell'uomo in un certo senso, a meno che non vogliamo cadere in una visione, se vogliamo, un po' così ingenua, un po' il cambiamento, il riscaldamento globale è una cosa che succede da sempre, i dinosauri sono estinti, e qui non stiamo parlando, ovviamente non stiamo parlando di una cosa che è valida per sempre, nel senso, sicuramente ci sono stati cambiamenti climatici nella storia del pianeta e dell'umanità, l'umanità che rappresenta una piccolissima parte della storia del pianeta, ma siamo nel primo caso in cui questi cambiamenti sono frutto di quello che ha fatto una specie, cioè la specie umana.
E mi fa sorridere, se non arrabbiare in realtà, vedere che a parlare di clima o comunque di modi per risolvere questo problema del cambiamento climatico siano magari le stesse persone che magari contribuiscono a questa devastazione ambientale, o comunque magari venga fatto in luoghi come il Festival del Futuro, dove quello di cui si parla non va per niente incontro a un rispetto dell'ambiente, diciamo, e appunto magari anche le aziende che partecipano, sponsorizzano, sono le stesse che per anni e anni hanno continuato a devastare l'ambiente solo per i loro interessi.
E che adesso, diciamo, continuano a voler fare i loro interessi, però con la bandiera un po' del cambiamento, della rivoluzione sostenibile, appunto delle energie rinnovabili.
Che è già da un po', forse, in realtà, che alcune aziende hanno cercato di farsi questa immagine verde, nel senso natura friendly. Quando in realtà, andando a vedere un po' più a fondo, più che essere natural friendly, magari in accordo con tutte le associazioni ambientaliste ufficiali e riconosciute, si va praticamente, il problema del pianeta è stato risolto fino adesso praticamente cercando di preservare alcune zone naturali, verdi, dove c'erano specie protette, tutte ritenute importanti. Però un risvolto negativo, cioè per poter preservare quelle, o meglio, si è preservato quelle per poter continuare a devastare tutto il resto potendosene.
A spese, diciamo, di altre zone alla fine. La diversificazione, se vogliamo, dell'abitabile per in scale gerarchiche, nel senso, cioè,
distruggendo proprio il concetto stesso di natura.
E c'è un articolo da questo punto di vista anche interessante, che è il primo, Clima, ultima chiamata, articolo scritto da tale Enrico Sasson. Questo nome fra l'altro ritorna spesso e vale la pena dire due parole, nel senso che è un ex socio della Casaleggio Associati, quindi appunto di quel think tank, di quell'azienda che ha partorito fondamentalmente il Movimento 5 Stelle, che ha espresso comunque quella che alla fine è una parte di classe dirigente italiana negli ultimi anni. E fra l'altro, vabbè, lui comunque è legato molto a tanti legami con quella che è l'imprenditoria internazionale, tant'è che, diciamo, i sovranisti, i complottisti di tutto il mondo comunque ce l'hanno abbastanza con lui. Guardando un po', facendo una ricerchina, è facile trovare in battersi per esempio un articolo di una fondazione che è Katen, che è quella finanziata dai sovranisti russi, fondamentalmente dagli ultra ortodossi, dagli ultra nazionalisti, che dicono appunto anche lì, perché il futuro è vicino ma il passato è sempre là, si parla appunto di origini ebraiche in questo caso di questo Sasson, come a dire tutto il discorso, il complotto giudaico, queste cazzate qua, diciamo, ecco, non serve scomodare un complotto giudaico, probabilmente appunto questo Sasson sicuramente è espressione di una classe dirigente. E cosa dice appunto in questo articolo Sasson, ultima chiamata? Semplicemente, diciamo, tira un po' il discorso appunto dell'emergenza ambientale come occasione per prendere decisioni, per cambiare le cose. Appunto si tratta di cruciali prospettive, senso di urgenza. Queste sono appunto alcune parole prese un po' anche a random, però che danno l'idea un po' del tono. E secondo me più che l'articolo è interessante l'immagine che c'è, che è quella appunto, c'è un uomo con una tenuta antibatterica, antibatteriologica, di guerra batteriologica, quindi appunto maschera antigas, vestiti ignifughi, impermeabili, atti a non far passare sostanze, cose, davanti a dei magazzini, uno scenario industriale devastato con un cielo plumbeo, che sfila via, diciamo, questa immagine di questo scenario post-apocalittico come se fosse una specie di tela. E dietro si vede invece un'altra immagine, che è quella di una città col sole, con le nuvole, col verde, i grattacieli, non c'è traffico, non ci sono neanche persone in realtà, però sembra una città bella in cui vorresti vivere. Diciamo che queste due immagini, nel senso la devastazione ambientale e, se vogliamo, anche appunto quello che dicevi te, nel senso i posti dove invece tenuti al riparo dalla devastazione ambientale, poi fino a un certo punto, perché se parliamo di città, di paesi cosiddetti sviluppati, cioè, vediamo che appunto le problematiche ambientali sono anzi molto gravi, probabilmente sono minori di altri paesi da cui vengono estratte le risorse, ad esempio, che ci arrivano qua, però appunto queste due non sono delle alternative, sono facce della stessa medaglia, e se si vuole cambiare le cose bisogna cambiare un po' tutte e due.
Sì, tanto non vorrei essere ripetitivo, però è anche importante il concetto che appunto se si vuole parlare di clima bisogna per forza parlare in maniera critica del mondo industriale in cui viviamo e anche della tecnologia è sempre più presente nel mondo industriale, quindi bisogna anche parlare in maniera critica della digitalizzazione e tutto, perché sennò diventa veramente un discorso vuoto, buttato lì, che non serve a niente, perché appunto adesso è veramente l'industria, o comunque la finanza, l'economia, che guida la scienza. Quindi è veramente ingenuo pensare alla scienza come risoluzione del problema del cambiamento climatico. Anche magari il movimento di Fridays for Future di Greta Thunberg, interessante se vogliamo per la quantità di adesioni e anche magari per l'ampia prospettiva. Il
carattere un po' inedito, se vogliamo, sì, anche. Nel senso
o tramite i social, così appunto, che hanno tirato su veramente un sacco di persone, partecipanti, una prospettiva appunto addirittura internazionale di movimento. Però anche questo movimento puntava tanto alla presa di coscienza del clima, dei problemi climatici, come se bastasse per risolvere il problema, magari anche spesso dando la colpa alle generazioni precedenti, o comunque riferendo sempre a questi specialisti della scienza, tipo bisogna fare qualcosa, ma questa retorica un po' magari è andata da una parte a individualizzare la responsabilità, cioè che sembra quasi che sei tu che non getti la cartina, che sei parte del problema, e da una parte appunto a distogliere i reali responsabili di questa devastazione, che sappiamo chi sono.
E anzi, diciamo, vederli come degli interlocutori per la risoluzione del problema, no? Che fondamentalmente è quello che anche questo Festival del Futuro un po' si propone, nel senso risolviamo il problema, in questo caso parlando di questo inserto sulle sfide planetarie, risolviamo noi i problemi che, questo non viene detto, abbiamo creato noi come classe dirigente, come comunque gruppi di potere.
Esatto. Bisogna accettare il fatto, giovani dei Fridays for Future, che per essere contro il cambiamento climatico, per essere realmente ecologisti, bisogna andare esplicitamente contro questo sistema tecno-industriale, contro il sistema capitalista, che va a braccetto con la scienza da tempo.
E infatti, diciamo, una serie di altre retoriche sono abbastanza...
Tra l'altro la scienza, prima di andare a passo con il sistema economico, magari andava era comunque a servizio della Chiesa, quindi comunque sempre a servizio di qualcuno che...
Sì, fra l'altro sarebbe anche interessante approfondire questa questione, nel senso che appunto siamo abituati a sentire, no, la religione contrapposta alla scienza, ma la scienza molto spesso è stata, cioè,
è nata, se vuoi,
in ambito religioso, e si è diciamo, portato avanti come una religione nuova, fondamentalmente.
Esatto. Serviva per spiegare magari il mondo macchina voluto da Dio, adesso sembra per spiegare il mondo macchina voluto da governatori dell'ordine sociale.
O il mondo in realtà che progettano appunto i governanti, appunto, sì, perché si parla in questo caso di costruire il futuro, fondamentalmente. E infatti, diciamo, uno del questo futuro che vogliono, ci sono però anche una serie di obiettivi che però, vabbè, sembrano abbastanza, almeno mi sembrano abbastanza un po' di facciata in alcuni casi, perché si parla di, questo è un altro articolo, portare il mondo su un sentiero di crescita equilibrata, e c'è un'agenda 2030. Tra l'altro c'era un'agenda, mi pare anche già 2020, che non è stata rispettata, non mi ricordo se è dell'ONU o di qualcos'altro. Però c'è questa agenda del 2030 che si propone 17 obiettivi, ve li leggo per amor di cronaca. Sconfiggere la povertà, un obiettivo così molto facile, e non si parla della ricchezza, perché per sconfiggere la povertà forse sarebbe il caso di sconfiggere la ricchezza. Sconfiggere la fame nel mondo, legata un po' alla prima questione. Buona salute, istruzione di qualità, parità di genere. Acqua appunto a disposizione di tutti, energia rinnovabile, e su questo tema invece c'è un po' più di movimento e lo spiego meglio anche tra un po'. Buona occupazione e appunto anche crescita economica, e innovazione e infrastrutture. E questa cosa, diciamo, ecco, l'innovazione e le infrastrutture sicuramente interessano molto di più piuttosto che la parità di genere, evidentemente, a qualcuno. Rimuovere le disuguaglianze, potremmo forse un po' associarlo anche alle prime cose, però vabbè, ma devono mettere un po' di obiettivi, no? Quindi aggiungono un po', sdoppiano le cose. Città e comunità sostenibili, ridai con la sostenibilità. Consumo responsabile ancora. Flora e fauna acquatica, senza nessuna spiegazione, diciamo, qui non c'è proprio solo flora e fauna. Flora e fauna terrestre. Lotta contro il cambiamento climatico, pace e giustizia, e c'è una colomba che tiene un martello della giustizia, vabbè, sì, è un po' inquietante questa colomba. Partnership per gli obiettivi, quindi l'ultimo obiettivo è l'obiettivo in sé, quindi vabbè. E si chiamano Global Goals, vabbè, come detto, una specchietta abbastanza inutile, un po' mi pento di averlo letto. È più interessante l'altro articolo invece, dopo la pubblicità, perché ci sono tante pubblicità in questi inserti, fra l'altro di aziende che magari fanno vedere che loro fanno cose innovative a livello di, per esempio, c'è la pubblicità dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, di Vengalari dal Policella, che dice appunto anche noi abbiamo delle cose, bla 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 bla. È più interessante, dicevo, un articolo che si chiama Il futuro è elettrico. Futuro elettrico perché il futuro sarà elettrico. Perché, e questo è interessante, nel senso, non sarà elettrico perché c'è una intenzione, se vogliamo, di eliminare le risorse, le fonti fossili che sono dannose per l'ambiente, ma perché le fonti fossili non ci saranno più, perché è una scelta obbligata. Leggo testualmente: l'elettricità, specie se prodotta da fonti rinnovabili, si sta affermando come la risposta più adatta alle sfide che il mondo dovrà affrontare, tra cui il processo di decarbonizzazione e la crescita della domanda di energia dovuta alle dinamiche demografiche. Quindi appunto non appunto sono, e qui chiarisce secondo me molto anche quello che è la chiave di lettura un po' di tutto questo ambaradan del festival del futuro e tutte queste cose qua, adesso che ci sono dei cambiamenti che sono ineluttabili, che sono cose che non si può andare contro, nel senso, ma bisogna andare verso, bisogna affrontarli. E quello della questione energetica è fondamentale, perché appunto se si prevede un aumento della popolazione, e se si prevede soprattutto che questa una parte di questa popolazione avrà un grado di tecnologia molto elevato, grazie a una serie di tecnologie di cui parleremo anche nella prossima puntata meglio, come il 5G, il concetto di smart cities, comunque, quindi un aumento anche dei sensori, un aumento della connessione fra l'internet delle cose, appunto, che rimanda al 5G. Però tutto questo richiede una quantità di energia sempre maggiore, e bisogna, da qualche parte bisogna trovarla. Bisogna trovarla quindi dove? Con le rinnovabili, perché le fonti fossili sono sono sull'orlo del baratro, stanno finendo.
E qua è palese la contraddizione che qualcuno cerca di non voler vedere, che per risolvere un problema appunto climatico si stanno cercando delle soluzioni che richiederanno una quantità di energia veramente impressionante. e quindi richiederanno ancora intervento sull'ambiente, sulla natura, diciamo tra virgolette sostenibile.
E in chiusura di questo inserto ci tenevo a fare un po' un collegamento che secondo me è interessante, nel senso che questo articolo, il futuro è elettrico, l'ha scritto Francesco Starace, che vabbè, potrebbe ricordare il nome di un gerarca del ventennio, perché c'era un Starace mi pare pure nel ventennio, ma si tratta di chi? Dell'amministratore delegato del AD, come si usa dire in questi ambienti, dell'Enel, quindi la società elettrica italiana, la società che porta, la principale, diciamo, azienda che porta l'energia elettrica nelle nostre case, nelle case degli italiani, ma non solo degli italiani, nel senso che è una multinazionale comunque presente in altri paesi. Uno dei paesi in cui è presente, in cui usa le energie rinnovabili, è il Cile. In Cile che tipo di energia prende? In Cile ci sono dei fiumi, fa le dighe, fa energia idroelettrica. Dighe che hanno un impatto ambientale comunque molto pesante, molto negativo, tant'è che molte sono state anche contrastate, i progetti di queste dighe sono stati molto spesso contrastati. E fa parentesi anche perché lo dicono nei loro siti, che utilizzano per riparare queste dighe, utilizzano robot, perché appunto il futuro è già qua e quindi appunto l'automazione è uno scenario reale, concreto. Ma appunto Enel comunque viene in Cile, per esempio, non è, appunto dicevamo, non è molto gradita, tant'è che c'è stato ultimamente un episodio di cronaca, cioè il 18 ottobre 2019 in Cile, nel Cile delle rivolte, nel Cile delle sommosse, è stata incendiata la sede del generale dell'Enel a Santiago del Cile. L'Enel è stata rattristata da questo grave atto di violenza, ma bisogna forse anche capirlo questo grave atto di violenza, nel senso, anche in questo caso appunto, che legame magari c'è, perché viene vista l'Enel come qualcosa di, come un nemico dagli insorti, e forse questo discorso che dicevamo appunto sulla devastazione ambientale può essere una chiave di lettura, una spiegazione della cosa.
Forse perché si sentono colonizzati da qualcun altro,
da queste compagnie. Ma per chiudere il ragionamento, parlavo appunto di sommosse in Cile, perché effettivamente il futuro, questo anche un po' riserva, nel senso che, questo parliamo di cose che sono state anche qua previste dagli addetti ai lavori, nel senso che, senza cadere ovviamente in cose complottistiche, non stiamo parlando di la massoneria che nel silenzio, no, ci sono dei rapporti, per esempio il famoso Urban Atom Operation 2020, che prefigurava scenari, questo nell'Alleanza Atlantica, scenari di controinsurrezione, comunque di come fronteggiare delle rivolte che si attendono, e se guardiamo un po' alla cronaca in questi giorni sicuramente qualche segnale lo vediamo, nel senso parliamo della Francia, parliamo del Libano, parliamo dell'Iraq, parliamo del Cile, parliamo di Hong Kong, parliamo di tanti posti, perché con delle cose comunque comuni, nel senso che mancano, cosa succede? Magari aumenta appunto il biglietto del bus, con poi anche altre questioni, perché non è tutto riducibile a questa questione del bus, ma è stata, diciamo, un po' la miccia che ha fatto detonare il tutto. Ma in altri posti è l'aumento della benzina, in altri posti è la corruzione dilagante, o comunque la crisi economica, la disoccupazione. Sono delle questioni che sono, diciamo, anche qui inevitabili, comunque nodi che vengono al pettine. E come ci si attrezza da parte statale con l'esercito. Infatti c'è stata questa esercitazione, questo non lo trovate sull'Arena di Verona, lo trovate in altri siti magari indipendenti, potete leggerlo, un'esercitazione militare a Castelmaggiore, in bolognese, denominata Argo, che fra le varie cose prevedeva uno scenario in cui dei manifestanti si, diciamo, frapponevano, si attaccavano, comunque si mettevano in mezzo ai militari che stavano costruendo una ferrovia, quindi con, diciamo, militari impiegati in aspetto antisommossa, in chiave appunto di controinsurrezione. E anche questi sono purtroppo dei brandelli, comunque delle schegge del futuro che ci attende.
Dove, se non sbaglio, erano presenti anche i bambini delle scuole.
Sì, esatto.
A quell'esercitazione.
Perché appunto è giusto che vedano quello che deve succedere, che si abituino.
l'elettricità, banco bagna un po' più là, l'elettricità, 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 la mia droga è questa qua, l'elettricità, 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 l'elettricità.
Il terzo inserto che invece andiamo a presentarvi è quello sulla rivoluzione tecnologica digitale, perché in effetti l'Arena stessa ce lo dice, quello che ci si prospetta è proprio una rivoluzione tecnologica digitale, non solo nel mondo del lavoro o del controllo o delle gestioni da parte degli stati, ma proprio nelle parti più, magari, nei gesti più quotidiani della città. E l'Arena, per la prima volta nel terzo filone, preannuncia anche delle visioni possibili negative di tutto questo.
Perché c'è anche il contraddittorio, comunque, no? Cioè...
Sì, perché sono democratici, quindi danno spazio anche...
Immaginiamo che...
piccolissimo spazio, perché in un articolo bello lungo c'è scritto, però c'è anche una nutrita schiera di tecnopessimisti che già suona male,
sì, esatto, già caratterizzati male,
che temono un impatto decisamente negativo in termini di distruzione di posti di lavoro, di difficoltà di controllo e di accentuazione dei rischi sociali o addirittura politici conseguenti ad eccessi nell'automatizzazione e nella robotizzazione. Comunque, al di là di questi pochi tecnopessimisti, sta iniziando l'era dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, che in realtà è maturata silenziosamente nell'ultimo mezzo secolo. E quindi macchine intelligenti già si stanno affiancando al lavoro umano da tempo, quindi si sta parlando di rivoluzione digitale e di automazione avanzata. Perché appunto in realtà il problema etico della sostituzione dell'uomo da parte della macchina viene fuori anche in ambienti un po' più alti a livello decisionale magari del nostro.
Sì, non solo fra noi poveri pessimisti mortali che stiamo qua, ci preoccupiamo per quello che succederà. Anche chi ci vuole governare ogni tanto ha dei ripensamenti comunque.
E quindi magari hanno pensato, forse a me viene da pensare che penso sempre male, per facilitare a noi poveri stronzi l'accettazione di tutte queste cose, imporre prima, non imporre subito l'intelligenza artificiale, ma imporre prima un affiancamento di questa intelligenza artificiale. Cioè ci saranno appunto una serie di tecnologie che aiuteranno noi umani a fare il nostro lavoro. cioè non ci sostituiranno in maniera anche abbastanza inquietante, tipo mi pare c'è scritto qua da qualche parte in India, eccolo qua, in Sud Corea ci sono già impiegati per esempio degli esoscheletri sperimentali per i cantieri navali. Chi indossa questi esoscheletri è in grado di sollevare senza fatica 30 kg, ma l'obiettivo è arrivare velocemente a 100 kg. Quindi non è che ti sostituiranno, ci saranno delle macchine che sposteranno i carichi dalle nave. Sarai tu stesso a farlo, ma con delle protesi ti permetteranno di sollevare tantissimi chili senza far fatica. E un altro appunto dato importante c'è quell'articolo dell'intelligenza artificiale, come dicevamo noi stessi prima, è la quantità di dati. Cioè serve per poter progredire queste macchine, e anche solamente per farle funzionare sono necessarie molti più dati, tantissimi dati con molte più velocità di quella con cui ci vedremo adesso. Infatti ci dice qua l'Arena, il 5G non è semplicemente il nuovo standard che sta sostituendo il 4G, ma quindi non ci permetterà solamente di navigare più veloce. Scusate, ma ci stanno lanciando cose dalla finestra. Comunque vabbè, ma esatto, permetterà che un sacco di macchine che sono già progettate, devono ancora entrare, magari diffondersi a più ampio spettro, permetterà che queste macchine possano funzionare. E queste macchine tra l'altro funzionano coi dati che il mondo, quello reale, diciamo, gli dà. Quindi queste macchine continuano, hanno bisogno di continui dati, e questi continui dati saremo noi a darglieli, e lo stiamo già facendo in realtà da anni con appunto i nostri smartphone, le nostre ricerche su Google, dove è tutto sempre controllato. E l'impatto del lavoro, l'impatto del progresso tecnologico sul lavoro è un problema in realtà antico. Infatti già con le rivoluzioni industriali c'è stata una sostituzione di alcuni lavori fisici in sé. Quello che non ci auguriamo è che questa sostituzione arrivi proprio anche al nostro intelletto, anche se in realtà già in parte sta avvenendo, perché viene ritenuto spesso più affidabile un algoritmo per poter calcolare magari dove andare a investire con un'azienda, o dove andare, in che modo gestire un esercito, o in che modo gestire una città o uno stato.
Sì, e poi anche questo discorso, diciamo, delle tecnologie che vengono affiancate comunque all'uomo, no? Nel senso l'esoscheletro, queste cose qua. Però poi alla fine, nel senso, comunque c'è anche una diminuzione della mano d'opera, nel senso, no? Che poi, se non per glorificare il lavoro salariato, però per esempio mi ricordo, avevo visto recentemente questa immagine di un campo di cotone del Sud Sudan, che appunto prima era, richiedeva il lavoro di, diciamo, la popolazione locale, e invece attualmente bastano 3 persone praticamente, 3 tecnici, perché è tutto automatizzato. Quindi comunque l'automatizzazione in alcune parti del mondo ha già cambiato, comunque, se vogliamo, l'economia o comunque la vita delle persone, a livello di perdita di posti di lavoro, comunque di riduzione anche comunque di quello che dei soldi che devono essere erogati comunque per forza di cose per far andare l'economia.
Infatti non a caso viene appunto chiamata questa rivoluzione tecno-digitale da alcuni pensatori anche positivisti sulla cosa, viene chiamata comunque la quarta rivoluzione industriale. Quindi non sono anche loro, diciamo, consapevoli che c'è un qualcosa in atto che ha un impatto reale, non è semplicemente un'evoluzione della tecnologia.
Yeah.
Comunque l'Arena stessa ci dice che tutto questo, queste innovazioni comunque rispondono anche a un pensiero ben preciso, non solo a, a magari all'esigenza dell'economia del mercato, o forse meglio, si è formato un pensiero ben preciso, anche forse in base alle esigenze dell'economia del mercato, un pensiero comunque transumanista, cioè un pensiero che vede l'umano, perché ormai è anche forse già così, nel senso l'umano è diventato ostacolo per il progresso, come la natura è già diventata ostacolo per il progresso.
Beh, che problema c'è? Tiri via, no?
Ed è anche questo che infatti che ci permette di vedere un'altra affinità tra la scienza e il capitalismo, cioè perché vedono appunto la natura e l'uomo quindi anche come un ostacolo, perché non è programmabile come si vorrebbe, non è diciamo l'umano per fortuna e la natura è
infatti comunque... per esempio la natura non è programmabile, allora cosa fai? Crei la natura che puoi programmare, fai gli OGM, fai comunque delle cose che crei te in laboratorio, comunque puoi decidere, puoi influirci direttamente,
o comunque fino a prima dell'OGM c'è cercato un modo di addestrare, comunque addomesticare la natura, come anche si è cercato di addomesticare l'uomo, e si sta cercando adesso anche appunto di modificare addirittura l'uomo. E infatti già non vediamo troppo, già non è lontano un mondo in cui gli uomini saranno aumentati, come chiamano loro, grazie a strumenti esterni, che a quel punto diciamo esoscheletri, occhiali e possono anche ti fanno vedere cose in più di quelle che il tuo occhio normalmente vedresti, qualche informazione in più.
C'è un occhiale?
O altri, quello solo più vicino. Oppure esistono già oggetti che vengono attaccati direttamente ai tuoi neuroni.
Sempre che ce li hai, perché non è scontato.
Oppure ci sono già delle modificazioni genetiche in laboratorio. Sono già esperimenti sul proprio l'ampliamento del cervello umano, proprio anche a livello fisico, oltre che esistono una serie di cose abbastanza inquietanti, tipo una fusione tra delle tecnologie proprio micromolecolari a livello molecolare, dove c'è una fusione delle molecole diciamo organiche e inorganiche, che quindi riescono a autoriprodursi, cioè non solo intelligenze che auto imparano, ma che si autoriproducono, si ingrandiscono, e quindi il confine anche tra essere vivente e non vivente, tra essere vivente e macchina, diventa sempre più labile, perché prima di dire una macchina in grado di riprodursi, cioè, viene considerata vita o non viene considerata vita?
E qua la risposta la lasciamo un po' a voi.
Comunque questo, per cercare un attimo di concludere questo terzo inserto dell'Arena, finisce dicendoci non cerchiamo di non farci prendere dallo scontro ideologico tra natura, tra scienza sì, progresso scientifico sì, progresso scientifico no, macchine intelligenti sì, macchine intelligenti no. Non facciamoci prendere da questa domanda inutile, che è inutile. Dobbiamo semplicemente noi concentrarci
come?
Su come. Quindi non c'è ovviamente.
Diamo per scontato quello che vogliamo.
C'è già stata tolta la possibilità di dire noi sul serio vogliamo questo cambiamento, noi sul serio riteniamo sensato questo cambiamento, riteniamo che giusto.
È un po' etico?
No.
È un po' come dire.
Questa
allora...
domanda è indecisa. Non poniamoci queste domande, poniamoci solamente il modo di come andare verso questo progresso.
È un po' come dire, diamo per scontato che oggi andiamo al ristorante e paghi te. Allora cosa vuoi a mangiare? Decidi un po' il menù. È un po' così, diciamo.
E cerca anche proprio di addirittura ci avvicina verso questa idea, ci accompagna, dicendo che anche nel lavoro, nel nostro lavoro, nel caso che venga, nel lavoro che facciamo noi come cittadini che leggiamo l'Arena, nel caso ci siano delle implicazioni nuove per le nuove tecnologie e tutto, non dobbiamo, è controproducente sia a noi che al padrone rifiutarsi di queste cose, perché rischieremo appunto di perdere il lavoro, comunque la, o l'azienda potrebbe andare male, quindi ci rimetterebbero anche i dipendenti e tutte le solite discorsi.
Hai proprio messo giù...
Sì, lo mette giù proprio così, te lo sto sintetizzando io, ma lo mette giù così. Quello che bisogna fare è imparare a usare queste macchine. No, non pensare se le vogliamo o no, ma semplicemente imparare a usare, perché se non le impariamo ad usare rimarremo schiacciati o esclusi o non lo so. E quindi questo viene detto come consiglio, c'è chi lo prende come una minaccia tipo forse noi,
ma si sa che le minacce in fondo sono dei consigli un po' fatti in maniera un po' brusca in fondo, no? E vabbè, e comunque questa era la prima parte un po' di questo specialone di Back to the Future su Festival del Futuro. Nella prossima puntata, quindi una 27/28, diciamo, 27 una cosa bis. Del genere, bis, 27 bis, esatto. Parleremo di altro, parleremo di 5G, parleremo di smart cities, di tecnocontrollo, ne abbiamo già parlato, ma ne parleremo meglio. E...
cercando di magari dare una visione un po' più completa del quadro che ci sta proponendo, in questo caso l'Arena, che però il quadro che forse ci viene proposto a livello anche globale dei nostri prossimi anni di vita.
Quindi mi raccomando, occhio agli sbirri drone del Principato, e ci vediamo alla prossima puntata. Shake, a little down. Come on, shake. Come on, shake. Come on, shake. Se qualcuno poi avesse un'idea del tempo verbale che possiamo utilizzare per la prossima puntata, per capirci un po', perché sapete, questi viaggi nel tempo ci scombussolano.
Sì, non è facile. Non è facile. Sono tanti argomenti, tante
dateci
cose.
Dateci un suggerimento, per favore, perché non ne possiamo più di sbagliare i tempi verbali.